Allora, riprendiamo il filo delle nostre serate, in continuità con le tante voci risuonate in questa chiesa, che ci accoglie anche stasera numerosi. Ne cito alcuni: Ciotti, Englaro, Di Piazza, Don Gallo, il signor Bertazzi, avuto tantissime volte per parlarci del Vaticano II, di Oscar Romero, la teologia della liberazione, e poi ultimamente la Chiesa dei Poveri, nel Concilio Vaticano II e di Papa Francesco, parlandoci anche del patto delle catacombe che tu citi nel tuo libro. Giannino Piana, Tellung, Don Perini, Vito Mancuso, le serate su Padre Carlo Maria Martini, Lilli della comunità di Don Gallo, Monio Varia, Don Damiano Modena, abbiamo fatto incontri su Don Milani, Adriana Zara, tanto per citarne voci che ci hanno testimoniato di una chiesa alta, pensante, aperta al confronto con chi, come padre Alex Zanotelli, si fanno voce di chi non ha voce. Lo salutiamo come i primi cristiani. Pace a te, Alex. E ti ringraziamo per aver apprezzato l'invito di una chiesa a più voci, salendo fin quassù, da Napoli. Oggi alle 15. Partito da Roma, prima aveva fatto una intervista, mi pare, importante sul tema dell'acqua. Chi è Zanotelli? Padre Alex Zanotelli è nato a Lido, a Trento, in Trentino, 77 anni, missionario comboniano. Ha operato in Africa per 12 anni a Corogoco, che vuol dire confusione, caos. Nota baraccopoli scarica vicino al grande stadio di Nairobi, satura di povera gente. Il periodo 1985-87, casomai ce lo racconta lui se gli viene, è stato un periodo di grande sofferenza umana e di dubbi. Era direttore di Nevizia, una mensile dei componianti che parlavano delle problematiche mondiali, ma soprattutto anche di Italia, e venne rimosso da quell'incarico perché ha preso posizioni e denunce sempre più precise rivolte all'opinione pubblica italiana e agli esponenti politici di allora. Ha fondato con altri il movimento Beati Costruttori di Pace, con cui ha condotto molte battaglie in nome della cultura e della mondialità e per i diritti dei popoli. Un movimento che a sua volta mira a costruire la pace basandosi sulla giustizia. In seguito diventò direttore responsabile della rivista Mosaico di Pace, sin dalle prime pubblicazioni, per espresso volere di Don Tonino Bello, che spesse volte noi citiamo. Allora era presidente di Pax Christi e vescovo di Molfetta. Durante l'anno che trascorsi in Italia, a cavallo degli anni 95-96, mutuando forse dalla struttura di Internet, Zanotelli lancia l'idea della rete di Lilliput. Fa durante una serie di incontri con alcune associazioni di ispirazione cattolica, come ad esempio quella di Don Ciotti, il gruppo Abele, e la comunità romana Capodanno. Attualmente vive nel quartiere Sanità di Napoli, uno dei simboli del degrado sociale, ma anche della possibilità di rinascita del nostro paese, in un contesto diverso, come a Corogoco, ha un solo obiettivo di fondo: aiutare la gente a rialzarsi, a riconquistare fiducia. comitati, movimenti sono nati grazie all'idea ispiratrice di padre Alex e svolgono una forte azione di cambiamento dal basso, basandosi sul principio della cosiddetta cittadinanza attiva, che si mobilita sulla base dei valori della pace, della non violenza, della solidarietà umana, dell'antimilitarismo, della tutela dei diritti e beni primari dell'essere umano, tra i quali in primo luogo la salute e l'ambiente, facendo sentire la sua voce critica. Da anni si batte per evitare la privatizzazione dell'acqua, partecipando a conferenze, eventi e marci in tutta Italia. Nei paesi fuori Europa è conosciuto come il Romero d'Africa. Ti beatificheremo. Scrive Arturo Paolo, l'amico Alex. Dio ha impiegato miliardi di anni per consegnarci questo splendido pianeta che si chiama Terra, e noi in un tempo minore stiamo distruggendo. Occorre subito porre un freno a questo modello economico-culturale che sta fatalmente causando la distruzione. E citando Sant'Agostino, Agostino che afferma la prima Bibbia che Dio ci ha donato è il creato, Alex si domanda: cosa ne abbiamo fatto di questa Bibbia? Di qui il problema dell'acqua, dell'abolizione del debito, la banca mondiale, le armi, le guerre, la pace, l'economia, eccetera. Un uomo di fede che leggendo la Bibbia e pregando, pare che dorma poco di notte perché prega, si pone coraggiosamente ed evangelicamente come Gesù di Nazaret di fronte alle drammatiche problematiche del mondo odierno per tentare di realizzare il gran sogno di Dio. Col titolo della serata, quando l'economia uccide, bisogna cambiare. Ecco, padre Zanotelli, questa sera ci aiuterà a riflettere sulle vicende italiane e non facendo sentire ancora una volta la sua voce critica e propositiva. La serata si divide in due tempi, dopo l'intervento di Alex avremo modo di fare qualche domanda concisa e mirata. Buon ascolto a tutti e grazie ancora. E pazienza per il ritardo.
Prima di tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera.
Buonasera.
Un grazie, ma forse meglio che io, se riesco a stare forse lì, se no vieni torcicollo un sacco di gente. E davvero un grazie per questo invito, anche se non cerco inviti. E anzi chiedo subito scusa a tanti amici di Biella, di Borgo Manero, che mi hanno invitato per parecchio tempo, quasi che siano anche lì, e ai quali ho detto di no, perché cerco di muovermi il meno possibile da Napoli. Sono qui soltanto perché domani ho dovuto e devo andare a parlare al Convegno Nazionale dei Seminaristi a Venegono, e quindi dopo tanta insistenza di Don Mario, dico, ma proviamo a vedere se riusciamo a legare queste due cose. È stata una fatica, chiedo anch'io, scusate, sono raffreddore fra l'altro, chiedo scusa anch'io per il ritardo, perché non è giusto davvero far aspettare persone, mi spiace molto, ma così è andato, non è facile combinare tutto. E un grazie davvero per l'incontro, anche se dico di no per rimanere più che posso su Napoli perché viviamo una situazione difficile, ritengo che ogni incontro sia una grazia per me prima di tutto, ma ogni incontro è un piccolo miracolo. In fondo, se ci chiediamo perché siamo qui questa sera, voi direte, io certamente è per puro caso che sono qui. E mi sembra che tutti gli incontri siano quasi tutti per caso. Poi quando rivedo questi incontri, vedo quanto sono stati importanti per me prima di tutto. Io nei miei rari momenti di lucidità mentale, ce ne ho pochi, ogni tanto me lo chiedo, mi chiedo chi sono io. L'unica risposta che mi posso dare è che sono le persone che ho incontrato nella mia vita, non sono altro. Quindi capite come diventa importante l'incontro, per cui vorrei davvero che questa sera sia prima di tutto un incontro, non tanto una conferenza, servono a poco, ma se riusciamo a toccarci l'un l'altro e ci tocchiamo davvero in profondità, è così che cresciamo e diventiamo, maturiamo su determinate strade. Per cui un grazie, so che siete, non pensavo che foste così lontani e me ne sono reso conto oggi, e quindi una ragione in più per dire grazie per questo incontro. Permettetemi, questa sera quando mi ha chiesto un titolo, ma io glielo ho dato io a Don Mario il titolo, ho pensato che quando l'economia uccide bisogna cambiare, e vorrei davvero un po' dare questo taglio questa sera. Notate però, prima di dire, vedete già l'economia uccide, è un titolo molto pesante, molto duro, e sono convinto che oggi l'economia uccide, e però per fare un discorso serio io dovrei dire da dove parte il mio giudizio sulla realtà, cioè è onestà intellettuale prima di tutto cercare di capire da dove parte, perché io giudico così la realtà, perché non sarei onesto con voi. Perché ogni lettura è sempre la lettura di un punto di vista, che è sempre la vista di un punto, e dobbiamo incominciare a capire che tutte le nostre, anche se volete, giudizi partono sempre da un determinato punto, e dobbiamo essere onesti e dircelo. Per cui io partirei questa sera per dirvi un po' perché faccio questo giudizio sull'economia e sulla finanza oggi. Secondo, vorrei fare con voi un po' un'analisi del sistema entro cui viviamo, che è importante. E terzo, davanti a questo sistema che uccide effettivamente, cos'è che dobbiamo fare? Ecco, bisogna cambiare, voi direte ma come? Ecco allora una serie di suggerimenti concreti per aiutarvi un po' a dire che è possibile cambiare. La cosa che a me fa più impressione a livello di Chiesa, parlo di Chiesa italiana adesso, è proprio questa incapacità di legare fede e vita. È come se la fede avesse a che fare con la Chiesa, la nostra vita fuori è l'opposto di quello che diciamo in Chiesa. Sembra che non ci sia nessun legame tra queste due realtà. Questa è la mia impressione, ma è una impressione che tocco con mano ogni giorno, ed è uno dei problemi che mi assilla di più. Penso davvero che c'è qualcosa che non va col nostro essere cristiani. Oggi parlo qui in Italia, forse la domanda da porci è, ci siamo talmente ben inseriti nel sistema in cui viviamo che non ci accorgiamo dei limiti del sistema, di quello che questo sistema fa alle persone. E io vorrei che questa sera ci aiutassimo vicendevolmente a leggere questa realtà. Permettetemi di partire semplicemente da non entro adesso, non vorrei stare qui a dirvi la mia esperienza di Napoli, di Coroccio, sarebbe troppo lunga e non andremo da nessuna parte, perché vorrei davvero affrontare il problema con voi. Però per entrare in questo problema del sistema entro cui viviamo, io devo fare due premesse fondamentali, cioè il punto di da dove io parto per leggere così la realtà. E la prima, chiaramente per me, il primo passaggio che mi ha profondamente toccato e convertito, io non ho problema a riconoscere che sono un convertito dai poveri di Coroccio. Quando ero in Grizia, io ho parlato effettivamente per i poveri, ho alzato la voce, però una cosa è parlare per i poveri, un'altra cosa è sentire sulla tua pelle quello che significa vivere dall'altra parte, e cambia tutto. Per questo ho definito il mio passaggio a Coroccio, sono vissuto per 12 anni in questa baraccopoli, ed è quello che io ho chiesto ai cristiani di Coroccio, l'ho chiesto il battesimo, tanto che loro mi hanno guardato, ma questo è pazzo, non è già stato battezzato, non è un prete. Io mi sentivo un piccolo borghese che aveva bisogno effettivamente di sentire sulla mia pelle quello che vuol dire vivere da quella parte. E guardate che quando si entra negli inferni umani ne rimanete semplicemente sconvolti. Io dovrei stare qui a raccontarvi per un bel po' Coroccio, ma non è questo lo scopo di questa sera. Però è stato fondamentale quello che ha fatto in me. Lentamente i poveri mi hanno aiutato a leggere la realtà per quella che è, non per quello che sembra. Coroccio è una delle tante baraccopoli di Nairobi. Nairobi parte Milano, come e quando volete voi. Grattacieli di 30-40 piani, zone residenziali bellissime. Eppure su 4 milioni di abitanti, 3 milioni sono costretti a vivere da baraccati nel 3% della terra totale di Nairobi. E questo è il peccato. Notate per favore che la povertà è creata. Se voi volete vivere la vita a Nairobi, costa molto di più che non a Napoli o a Roma. E capite allora che per permettere ai pochi che stanno bene avete bisogno di mano d'opera a basso prezzo, e il prezzo pagato politicamente voluto sono le baraccopoli. 3 milioni, il 70% della capitale vive così. Due mondi, ma proprio che non ha a che fare un con l'altro, due mondi. Provate a pensare a Coroccio, io nella mia baracca non c'erano finestre, c'erano due buchi, vedevo i grattacieli di Nairobi. A 4 km di distanza da Coroccio c'è Murtaiga, la zona residenziale più bella di Nairobi. In mezzo ci sta un muro, il muro che divide chi ha da chi non ha, e questo muro è sempre più alto e sempre più invalicabile. Io proprio vivere con loro per 12 anni, camminare con loro, mangiare quello che loro mangiano, con tutti gli effetti che hai, gli effetti davvero devastanti. A un certo punto la prima cosa che ho perso è i 20 kg in più che ho come occidentale, poi parte la testa, quante volte la sera la voglia matta di dire tutto è assurdo. E vi garantisco, questo mondo è assurdo. Quando voi lo vedete e lo vivete sulla vostra pelle, capite la rabbia dei poveri, capite tutto quello che hanno dentro, capite tutto, non riuscite più a giudicare nulla, né la prostituzione, la ragazzina che deve andare a prostituirsi per vivere, e la capite, non c'è altra strada. Se tu nasci ragazzina con la coccia, praticamente l'unica strada che hai è quella. Smetti di giudicare, vai in crisi totale. E questa è stata la grazia che ha ricevuto, insieme alla grazia della fede in Dio, ma un Dio riscoperto dentro Coraccio, non come il Dio onnipotente, in cui non credo più, ma un Dio, forse dovrei dire impotente, ma Dio chiaramente può essere impotente, cioè un Dio che cammina con la gente, che piange con i poveri, un Dio che sta da quella parte. E allora ecco il secondo aspetto fondamentale. I poveri, soprattutto direi nelle piccole comunità cristiane di Coraccio, ho incominciato a rileggermi la Bibbia. Vedete, se voi prendete la Bibbia e la leggete in una bella villa qui di Torino o di Milano, un testo del Vangelo di Marco vuol dire una cosa, ma un testo di Marco letto in una baracca di Coraccio vuol dire un'altra cosa. Il contesto è altrettanto importante del testo, ed è quel cammino che ho dovuto fare, la riscoperta della mia tradizione biblica. Ma che Bibbia stavo leggendo, di nuovo, con occhi borghesi alla fine, di un Dio onnipotente che ti fa i tuoi miracolini, lentamente ho riscoperto un altro filone, che è il filone del Dio che accompagna un popolo di schiavi, perché non può accettare schiavi, che li lentamente presenti in questa lotta di questi schiavi guidati da Mosè, da Aarone, da Miriam, che tentano la liberazione. E in questo processo di liberazione sperimentano chi? Sperimentano un Dio che è il Dio degli schiavi, che li tira fuori dall'impero, perché ogni impero schiaccia ed uccide, non c'è via. E quando questo branco di schiavi riesce a liberarsi e a trovare la propria dignità, a rimettersi poi in piedi come clan, lentamente si è posto poi la domanda: ma verso che cosa? Siamo usciti da un impero, uno dei più grandi imperi dell'antichità, l'impero faraonico, ma verso che cosa? E nasce con tutta la rilettura di quello che io amo, ma lo riprendo da biblisti come Brueggemann, usato poi da Martin Luther King, il sogno di Dio. Dio ha un sogno per il suo popolo, ci vuole felici, ci vuole che viviamo con un'economia di uguaglianza, di condivisione, che domanda una politica che persegua la giustizia distributiva, che domanda poi un'esperienza religiosa in cui Dio è percepito come totalmente altro. Guardate che forse dovremmo usarlo il meno possibile, la parola Dio è stata talmente abusata. Dio è totalmente altro, ha ragione Tommaso d'Aquino quando dice che Dio, Tommaso dice che l'unica teologia valida è la teologia negativa. Dio non è, Dio non è, Dio non è. L'unica cosa che Tommaso dice di Dio, che Dio è relazione. Tutto il resto sono parole. L'unica via a Dio è la via mistica. I mistici, guardate che Giovanni della Croce dice che Dio è nada, il nulla, perché tutti sono immaginazioni nostre. Ma un Dio che cammina con il popolo, un Dio che cammina con i diseredati, con gli schiacciati, con gli emarginati, con le prostitute, con chi arriva con le carrette sul mare, è il loro Dio che rimette in discussione ogni sistema che schiaccia e uccide. Guardate, è stato tutto un cammino per riscoprirlo, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Io preferisco, con tanti altri, chiamarlo il Primo Testamento, Prima Alleanza, con tutta la tradizione profetica, apocalittica. Non entro qui, perché poi insieme poi con Gesù, lentamente la riscoperta di quel Gesù che non era un angiolotto che svolazzava via per la Palestina, ma che nasce sotto il più grande impero dell'antichità, un impero, guardate, di una brutalità. Noi parliamo dell'ISIS, guardate che Roma, non avete l'idea come teneva la gente sotto, con una violenza incredibile. Roma che inventa le croci, oggi gli studi ci dicono quello che significa, come era fatta la crocifissione, qualcosa di orrifico proprio, ma fatto apposta per terrorizzare tutti e tenerli a bada. Io sono a Napoli, Roma crocifisso 30.000 schiavi quando c'è stata la ribellione di Spartaco. Capite cos'era l'impero? Che schiacciava la gente con le tasse, soprattutto le periferie. Notate che Gesù nasce in questo contesto, in Galilea, che era la zona più depressa, dove oggi gli storici parlano che i Galilei pagavano 3 tasse, non una a Cesare, una al tetrarca Erode Antipa, una al Tempio. Horsley, un esperto, dice che il 70% dei raccolti pagavano in natura, non c'erano soldi che giravano, il 70% andava a pagare semplicemente tasse. Quindi capite la fame in Galilea. Se non c'erano, non avevano beni, avevano finito i beni da dare, dovevano fare prestiti a usura. Se non potevano più fare prestiti, dovevano vendere il loro campicello, e se arrangiava tutto il campicello, l'uomo doveva vendere se stesso, la moglie, i figli, schiavitù. È in questo contesto che Gesù nasce e fa proprio la sofferenza del suo popolo. E quello che Gesù farà sarà il tentativo, davvero partendo da basso con il popolo, di sfidare il sistema. Mica per caso è stato fatto fuori, sia dal Tempio, profondamente legato al potere romano. Pensate che i sommi sacerdoti comperavano a fior d'oro il titolo di sommo sacerdote da Roma. Pilato otteneva le vesti dei sommi sacerdoti e le consegnava per le festività. Capite grazia di condominio, e capite che chiaramente il lavoro di Gesù dal basso, che proponeva un altro regno, e per regno non era il paradiso, per favore, un'altra maniera di vivere, dove tutti potessero sentirsi fratelli e sorelle. Capite che diventava una sovversione del sistema, che lo fa fuori, lo crocifige. La crocifissione a Roma la riservava agli schiavi e ai sopillatori contro l'impero. A quel povero Gesù di Nazareth, crocifisso fuori le mura di Gerusalemme, avrebbe reso impura la città se fosse stato crocifisso dentro, a quel crocifisso, colui che Gesù chiamava Abba, papà, li rimane fedeli, è vivo, gli dà vita, perché Dio è il Dio del crocifisso, è il Dio di tutti i crocifissi. E non può accettare croci. Dio non è onorato con la sofferenza, smettiamola, è onorato dalla vita, vuole che viviamo. È stato questo, e su questo verranno poi lanciate le prime comunità cristiane. Io mi sto studiando in questo periodo moltissimo e pregando e studiando Paolo, che per me era uno sconosciuto, ma mi sto facendo la lettera ai Romani, c'è 2 anni che ci lavoro, e comincio a capire che cosa Paolo voleva fare su quelle strade dell'impero, cioè proporre comunità alternative all'impero, che l'impero romano ha capito benissimo quello che erano le comunità cristiane, ecco la persecuzione. Notate, è questa rilettura che è importante, che io devo condividere con voi, altrimenti quello che io dico sul sistema oggi, voi avete tutti detto, ma è una tua lettura, potete dirmi ideologia. No, per me è la mia lettura che viene dalla mia fede, a cui io sono obbligato. Qui dovete aggiungere, e ha fatto bene a ricordarlo Don Mario all'inizio, dovete aggiungere la riscoperta, che questa, se volete, anche sono un altro convertito a questo livello, della prima Bibbia che Dio ci ha dato, che è il creato. E non è facile farlo passare. Guardate che noi siamo prigionieri di un'ideologia che ha fatto di questo pianeta, la chiamiamo natura, qualcosa semplicemente da sfruttare al massimo per noi. Dobbiamo cominciare a capire che Dio ci ha impiegato 4 miliardi e 600 milioni di anni per regalarcela. 4 miliardi. 600 milioni di anni, pensate che cammino, cammino incredibile di vita dentro cui l'Abba, il Papà, con il suo spirito era profondamente per regalarci questo. Guardate come stiamo distruggendo tutto. Se noi non recuperiamo questa visione non solo di rispetto, non solo di custodia, troppo poco, se non recuperiamo la venerazione per un albero, per una foglia, sono miracoli. Guardate, non usciremo fuori da questa follia collettiva in cui ci siamo cacciati. Guardate che la crisi ecologica è semplicemente spaventosa e abbiamo un brevissimo tempo per tentare di cambiare qualcosa, per certi meccanismi ormai sono innescati, gli scienziati ci danno fino al 2030. Capite allora quell'altra Bibbia, e questa Bibbia deve correggere certe cose della prima Bibbia, e la prima Bibbia deve correggere certe cose qua dentro. Devono mutualmente correggersi, perché è così che Dio si è rivelato. Per cui adesso capite da dove io sono partito. Ricordo che l'ultimo incontro, non sto qui a raccontarvi nulla di Coracoccio, ma l'ultima volta, l'ultima sera che ho passato a Coracoccio era il 17 aprile 2002, i responsabili delle piccole comunità cristiane e vari pastori delle varie chiese africani, indipendenti, carismatici, che ci sono a Coracoccio, sono centinaia di chiese, Coracoccio è 100.000 abitanti, un chilometro quadrato, e sono venuti a dirmi: Alex, tu non puoi uscire di qui se prima non preghiamo su di te. Dico: che bello. E mi hanno condotto in questa stanza, una preghiera lunghissima, sarà durata 3 ore. Alla fine della preghiera uno ha detto: Alex, inginocchiati. Mi sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto: imponetevi le mani. E un ministro di una chiesa indipendente ha cominciato a pregare carismaticamente e a dire: papà, ho durato un quarto d'ora di preghiera, così a voi. E verso la fine ha detto: papà, ti prego, dona a padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi schiacciava a terra per dargli lo Spirito, donaglielo con forza, perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, non c'è speranza né per noi né per loro. Ecco perché la missione oggi è globale, è camminare con i poveri. Ritornate in Italia, poi deciso, io vengo dalla Val di Non, la Melinda, l'ultimo paese che parla italiano, fra l'altro, quindi quasi sul tirolese, e ho scelto invece di vivere a Napoli, in uno dei rioni degradati, è molto difficile. Soltanto vi racconto l'episodio, ve lo saprete quasi, che è proprio successo qualche giorno fa, un mese fa adesso. Hanno ucciso un ragazzino, 21enne, gli hanno sparato in faccia. Non abbiamo ancora capito bene perché e per come. Lui era dentro nel giro della camorra, della droga. Il papà era uno dei boss, la mamma la chiamano la cupola della droga, la sanità. La polizia ha portato via il corpo. Dopo un paio di giorni passo e vedo davanti alla casa di questo ragazzino tutta una serie di corone di fiori bianchi, con solo i nomi, commercianti del rione, sanità, Giulio Pirozzi, tutto io. Guarda sta roba, dico: beh. 3 giorni dopo il boss convoca la Madonna dell'Arco, che girano per le strade con i tamburi a suonare, e lo invita davanti alla casa del ragazzino, e fanno l'inchino, si fermano, eccetera, con i giovanotti a fianco, con le pistole puntate, pieno giorno, siamo di notte, pieno giorno. Una settimana dopo la polizia restituisce il corpo alla famiglia, la famiglia decide di cremarlo. I giovani della sanità, appena sentito la cremazione, dice: noi dobbiamo, quando arriva le ceneri, dobbiamo portarle solennemente in chiesa, con una grande cavalcata di moto, una grande processione di moto. Per fortuna la polizia è riuscita a capire questa roba e ha sventato e bloccato tutto. Tra l'altro la polizia era già intervenuta il mattino facendo togliere all'agenzia funebre tutti i cartelloni, erano appesi su tutta via ogni sanità, della messa, che sarebbe stata la messa alle 12 il sabato, alle 12, messa per questo ragazzo, non si può fare messa in situazione, capita anche a voi, l'ha fatti togliere. La gente poi, quando ha saputo che finalmente arrivavano le ceneri, c'è Piazza Sanità, che è abbastanza grossa, era piena di gente. Di solito c'è un fracasso incredibile alla sanità che dura fino alle 3 del mattino, verso le 3 è cominciato ad avere un po' di pace, altrimenti è un silenzio incredibile. Quando le ceneri sono arrivate, un applauso a non finire. Capite che siete davanti a un polpettone. È più facile lavorare in Africa che non lavorare in un contesto che c'è proprio massiccio, è tutto. In fondo alla fine capite il sistema come funziona. Non è per favore, anche quando vi parlerò adesso del sistema, il sistema non è qualcosa fuori di noi, siamo noi il sistema, e il sistema sta in piedi attraverso le nostre scelte quotidiane. Il boss, tra l'altro, aveva per 3 giorni davanti alla chiesa, c'era un bar, 3 giorni aveva pagato lui per che voleva andare via a bere, a mangiare, tutto pagato. E capite come funziona quello che noi a Napoli chiamiamo un sistema. La camorra non è chiamata camorra a Napoli, è chiamata un sistema. Ma è così funziona anche il sistema. Da queste premesse capite la mia lettura del sistema tra cui noi viviamo. Guardate che ha dell'incredibile questo. Io ve lo dico in semplici, usando delle semplici punti di dati, di fatto. Il primo dato è quello che è stato offerto a Davos, dove si è tenuto a febbraio, i vertici dei ricchi del mondo si trovano qui in Svizzera, e a quel vertice Oxfam, una grossa organizzazione inglese, ha dato 2 dati incredibili. Primo, con il prossimo anno, 2016, l'1% della popolazione mondiale avrà più del 99% della popolazione mondiale. L'1% della popolazione mondiale avrà più del 99% della popolazione mondiale. Secondo, ha detto che i 92, prima erano 85, adesso diventano 92, i 92 uomini più ricchi al mondo, il primo lo conoscete, penso, chi naviga, io non navigo molto, ma chi naviga su internet, Microsoft, lo conoscete, Bill Gates è il più ricco per Forbes, appena uscito adesso, è lui il primo. I 92 uomini più ricchi al mondo hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone più povere a questo mondo. E capite l'assurdità di tutto. Capite? Basta questi dati. Da qui capite che in che razza di sistema noi stiamo vivendo. Notate, per capirlo però c'è bisogno di un passaggio. Come abbiamo fatto ad arrivare a una roba del genere? Vedete, noi siamo convinti che sia l'economia, non è più l'economia. L'economia ormai è diventata secondaria. Il cuore del problema è un altro, è la finanziarizzazione dell'economia. Cioè dalla seconda guerra mondiale agli anni 80 abbiamo avuto la preponderanza dell'economico, le multinazionali e tutto il resto che volete voi. Dall'80 la Thatcher e il Reagan in America. Dall'80 fino ad oggi abbiamo avuto l'altro passaggio, la finanza ha preso il predominio. Ecco perché capite molto bene perché pochi possono diventare sempre più ricchi. Tra l'altro io non sono un esperto, non sono qui a darvi dati che io riprendo, se non lo trovo subito, un test che mi ha molto impressionato, di Martin Wolf, che è vice direttore del Financial Times. Financial Times è la Bibbia, considerata un po' la Bibbia la Bibbia della finanza, diciamo così. Martin Wolf, in un articolo del 24 aprile dell'anno scorso, 2014, fa tre affermazioni incredibili. Ascoltatela bene. Prima affermazione: la stragrande maggioranza del denaro che circola viene creata dal nulla. La maggior parte del denaro che circola viene creato dal nulla. Lascio l'inciso. Viene creato dal nulla, da banche private. Nel momento in cui le banche concedono prestiti a ognuno di voi, accreditando l'ammontare sul deposito del richiedente, buona parte dei soldi che abbiamo sono semplicemente carta fatta da nulla, da banche private. Chi è che dovrebbe fare i soldi? Lo Stato, la zecca una volta è lo Stato, no? Sono le banche private, e questo lo Stato glielo permette. Prendetevi il caso della BCE in Europa: la BCE non ha uno Stato a cui risponde, ha 28 Stati, ma la BCE quando stampa i soldi a chi li dà? Alle banche private. Ha detto la banca pubblica in Italia? No, non esiste. Neanche la Banca d'Italia è pubblica, sono tutte private. E capite, la BCE dà alle banche a tassi bassissimi, 0,5 o qualcosa del genere, a voi quanto le dà? E capite come si fanno i soldi. Importante, secondo passaggio fondamentale di Martin Wolf in questo articolo è questo, dove dice: il nostro sistema finanziario è palesemente instabile perché lo Stato prima gli ha concesso alle banche di creare quasi tutto il denaro che circola nell'economia, poi si è visto costretto a sostenerlo nello svolgimento di tale funzione. Gli permette di stampare tutto il denaro a banche private e poi lo aiuta. Quindi capite che il governo, la politica, è prigioniera delle banche. È fondamentale capire. Incredibile il terzo suggerimento, proveniente dal Financial Times, vice direttore, dice che quello che dovremmo fare è molto semplice, dice fondamentale. Infine c'è una fondamentale proposta della OECD che dice: il potere di creare denaro dovrebbe essere riservato esclusivamente allo Stato. Qui capite che razza di ingranaggio si è innescato. E perché la ricchezza sta andando ormai? Perché, capite, è pura speculazione. Siamo arrivati oggi, vi do le statistiche degli economisti, che ci dicono che quello che noi, che l'umanità tutta, siamo 7 miliardi e 2 oggi, quello che l'umanità produce in un anno, cose concrete, un tavolo, un edificio, grosso modo costerebbe, se pagato, equivalrebbe a qualcosa come 60 mila miliardi di dollari. Quello che circola nelle banche oggi invece corrisponde a 1 milione di miliardi di dollari. Cioè, fra l'economia reale e la speculazione finanziaria c'è un'università che va dalle 10 alle 15 volte. E capite l'assurdità di tutto. La crisi non solo non è finita, ma forse non è neanche iniziata. Perché capite che se questo bubbone non scoppia, è chiaro che, capite, i soldi devono servire. Se io faccio un tavolo con tot di materiale, tot di manodopera, questo è il prezzo del tavolo. Tutto lì. Invece no, non corrisponde più a nulla. Capite che razza di problema? E gli stati, la politica, non ha più nessun potere, anzi, deve servire. La dittatura delle banche oggi. Questo sistema poi permette a pochi, a questo mondo, praticamente di papparsi tutto, Le ultime statistiche che abbiamo è che il 20% della popolazione mondiale, siamo 7 miliardi, quindi diciamo un miliardo di esseri umani, siano essi giapponesi, cinesi, americani, italiani che stanno bene, si tappano qualcosa come il 90% di beni prodotti su questo pianeta. Il 20% consuma il 90% dei beni prodotti. E questo è il peccato del mondo, lasciando a 3-4 miliardi di persone di vivere grosso modo con €2 al giorno, 1 miliardo dati FAO, fa fame, mentre abbiamo 1 miliardo di obesi, fra questo capite che razza di situazione stiamo vivendo, e infine ammazziamo per fame dai 30 ai 50 milioni di persone. Questo per me è un sistema di morte, questo è il mio giudizio, io credo nel Dio della vita. Un Dio che è appassionato di vita, che vuole che viviamo tutti, di beni ne abbiamo, basta che siano un po' più equamente distribuiti. Capite allora il problema adesso, il male del mondo, il sistema. Ma la domanda che io faccio a voi, è per me fondamentale, io ci ho riflettuto molto, ma cos'è che permette al 20% del mondo di papparsi tutto? Ma è possibile che 3-4 miliardi di persone non si ribellino? Il mondo per me è come un acquario, bellissimi gli acquari che avete in casa, mettete che il mondo sia un acquario dove avete 1 miliardo di pesciolini dorati, fuori vedete vari miliardi di volti oscuri che guardano quei pesciolini dorati. Cos'è che blocca quei guardi oscuri dal fare e mangiarseli pesciolini dorati? Cos'è che impedisce? Come?
Le armi.
Bravo, le armi. L'aveva già capito Francesco d'Assisi. Oggi c'è una grande ricerca su Francesco, come c'è sul Gesù storico. Se vi leggete i libri, per esempio, della Frugoni, che è un insegnante, lei anzi si definisce agnostica, ma libri stupendi, del famoso episodio in cui Francesco va dal vescovo con suo padre e si spoglia nudo dalle vesti a suo padre e gli dice ciao, il vescovo dice a Francesco, hai mica altro da fare nella tua vita? Francesco risponde, queste sono le parole storiche di Francesco. Padre, dice il vescovo, se io possiedo, devo avere la lancia per difendere quello che ho. È tutto lì il problema. Le armi. È la superpotenza, il fatto che noi stiamo spendendo così il 20%, che si pappa il 90% dei beni, sta spendendo tanti di quei soldi. Fra l'altro ho visto proprio ieri, non so se lo trovo subito, le ultime statistiche, perché se non lo trovo fa nulla, le ricordo. Notate che il SIPRI ogni anno, l'istituto svedese, ci dà ogni anno quello che sono i dati sulle armi a livello mondiale. Il SIPRI è appena uscito, parla di 2014, 1776 miliardi di dollari in armi. 1776, pari a 4,9, diciamo quasi 5 miliardi di dollari al giorno. Per pensare, ma con questi soldi non potremmo, non so, potremmo trasformare questo mondo in un paradiso terrestre. Ma capite, l'Italia che è un paesino da nulla, sapete l'anno scorso quanto ha speso secondo il SIPRI? 29 miliardi di euro, ma non trovano soldi per la scuola, per il terzo settore, per la sanità, ma perché non ci ribelliamo? 29 miliardi, a cui dovete tenere presente, sono stati stanziati già 15 miliardi per, li avete qui, gli F-35 che vengono in parte costruiti qui a, cos'è, Camilleri?
Camilleri.
E Mazzante, credo. Notate, tra l'altro, la commissione del Senato, mi sembra gennaio, ha già deciso 5 miliardi e 4 per 15 navi militari del Mediterraneo. Ma capita, grazie di follia, un paesino come l'Italia, e non c'è verso, proprio. Notate soprattutto la bomba atomica, guardate tutte le storie dell'Iran, la bomba atomica, ma cavoli, davanti c'è Israele, quante bombe atomiche ha Israele? Si parla dal 200 alle 300 bombe atomiche, capite, la bomba atomica è la regina del terrore. Notate che il grande arcivescovo, io lo amo moltissimo, è stato uno dei grandi pionieri, Raymond Hunthausen, arcivescovo di Seattle, non molto amato in Vaticano, infatti gli hanno dato il vescovo ausiliare per cercare di... è morto, mi sembra, qualche anno fa, già negli anni 85-86, in piena guerra, tra tensione, guerra fredda, USA, ha detto: per noi americani abbandonare la bomba atomica, le armi atomiche, sarebbe come abbandonare, significherebbe abbandonare il nostro posto privilegiato in questo mondo. L'aveva espresso molto bene, pochi anni dopo lo esprimerà Bush, vecchio Bush, io me lo sono letto a coro cozzo, sono sobbalzato quando l'ho letto. Lo stile di vita del popolo americano non è negoziabile, e se lo stile di vita del popolo americano non è negoziabile, voi dovete fare guerra, andarvi fino ai denti e fare guerra, quello che abbiamo fatto, guardate che disastro, per favore, il disastro dell'ISIS. Ma perfino Obama ci ha arrivato, la settimana scorsa Obama ha detto che è stata la guerra in Iraq che ha fatto partire tutto quel disastro, abbiamo ammazzato 1 milione di civili in Iraq, abbiamo usato il fosforo bianco a Fallujah, le torture ad Abu Ghraib, ricordate quella soldatessa americana che portava in giro come un cane uno, guardate che tutta questa roba diventa rabbia, diventa, e avete quello che avete, basta guerre assurde. Ma perché abbiamo fatto la guerra in Libia? Se in Libia non esisteva, non potevano esistere gruppi fondamentalisti, Gheddafi li aveva fatti fuori tutti. È chiaro che ne facciamo le guerre, lo sapete molto bene, per appropriarci di, in particolare, petrolio, Iraq, Libia, è fondamentale per noi, e quindi capite perché facciamo le guerre. I risultati li vediamo. Notate, se vogliamo mantenere il nostro stile di vita, questa è la strada, non c'è via. E allora guardate bene adesso, e arriviamo alla conclusione sull'analisi. Ho detto, questo sistema è un sistema che impoverisce la gente sempre di più, li affama e li ammazza per fame. E per fare questo, per permettere a poche persone, il 20% del mondo, di consumare tutto, tra l'altro a una velocità incredibile. Il problema del nostro sviluppo è la velocizzazione dello sviluppo. Ma provate a pensare, per favore, soltanto un semplice elemento per noi essenziale, il petrolio. Ne abbiamo ancora per 30 anni, se andremo avanti a usarlo, non si può più usare, dopo lo vedremo, ma se andremo avanti ad usarlo, ne avremo ancora per 30 anni. In quanto tempo abbiamo bruciato il petrolio? Grosso modo, 150 anni, massimo 200 anni. Quanto tempo ci è voluto farlo il petrolio? Milioni, milioni di anni, se non miliardi. Abbiamo bruciato tutto. Ma capite, la velocizzazione di quello che noi chiamiamo sviluppo, che non è più sostenibile, lo capite? A questo mettete insieme le armi, di cui si parla pochissimo, che non soltanto lo stile di vita di pochi a questo mondo sta pesando incredibilmente sull'ecosistema, ma anche le armi, non troverete un articolo su questo, eppure le armi altrettanto. Provate, vi do solo un esempio, provate un semplice esempio, la guerra in Iraq. Pensate, portare l'acqua, gli americani non usavano l'acqua dell'Iraq, per 250.000 soldati veniva trasportata l'acqua dagli Stati Uniti in Iraq. Pensate solo il consumo di carburanti, di aerei, di roba, che razza di roba fanno le guerre. Tutto questo sta pesando talmente tanto sull'ecosistema, per ecosistema intendo questi 5-10 km massimo di aria, di ossigeno, il resto che circonda il pianeta Terra e che ci permette di respirare. Ricordiamoci che aria e acqua sono due diritti fondamentali. Questo sistema sta pesando talmente tanto sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema. Perché? Ma perché questo nostro sistema sta usando per la propria energia, ne abbiamo bisogno immenso di energia, sta bruciando essenzialmente due cose, petrolio e carbone. Poi gas, ma meno gas, ma soprattutto petrolio e carbone. Notate, questo carbone, questo l'uso di petrolio e carbone produce anidride carbonica. Noi stiamo buttando a una velocità incredibile, direi miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera, che stanno producendo una specie di coperta attorno al pianeta Terra che trattiene il calore del Sole dentro. Ed ecco il surriscaldamento. L'ultimo rapporto scientifico, questo è fatto da scienziati scelti dai governi, quindi sono conservatori, sono gli scienziati dell'ONU, il cosiddetto IPCC. E si sono trovati l'ultima dichiarazione, hanno fatto lo scorso agosto a Berlino, hanno detto se il 20% di noi, cioè se chi sta consumando continua a consumare così, a fine secolo, se ci andrà bene, avremo 3,5 gradi in più. Se ci andrà male, 5,5 gradi in più. Guardate che già 2 rimane problematico. Pensate dove stiamo andando, alla solidità. Il pianeta non ci sopporterà più, ci spazzerà via. Pensate, trascioglimenti di ghiacciai, di nevai, polo nord, polo sud, innalzamento dei mari, tempeste una più, e capite dove stiamo? Abbiamo paura di pochi immigrati che stanno attraversando, già si prospetta per l'Africa almeno 250 milioni di rifugiati climatici che dovranno scappare dall'Africa, saranno i poveri che pagheranno soprattutto il cambiamento climatico. Capite adesso che cosa si sta andando? Verso la morte, quindi siamo dentro un sistema, ecco il mio giudizio, un sistema che impoverisce milioni, miliardi di persone, ammazza per fame, almeno dai 30 ai 50 milioni, ammazza con guerre, guerre una più brutale dell'altra, dove muoiono soprattutto civili, prendete, ho menzionato la guerra in Iraq, prendete la guerra in Congo, 96-99, guardate una guerra che ha fatto 4 milioni di morti, non era una guerra fra tribù come noi le chiamiamo, smettiamola, sono enormi interessi. Cos'è che produce il Congo che è fondamentale per noi? Il coltan, per fare i telefonini. Guardate che quei nostri telefonini sono insanguinati, 4 milioni di morti, e buona parte del coltan non passa per Kinshasa, è tutto trafficato tramite Kigali, Kampala, Luganda, Ruanda, diventa, capite il perché delle guerre, cosa ci sta dietro queste cose, per cui un sistema che ammazza per fame, ammazza per guerra e sta uccidendo il pianeta, per favore il pianeta davanti a vivere, ma non sopporterà più la presenza di Homo sapiens, che è diventato Homo demens, demenziale. Siamo impazziti, pazzi. Ha ragione Papa Francesco quando dice che, come si chiama, che la crisi più grave, al di là della crisi economica, finanziaria, militare, ecologica, c'è la crisi antropologica. Siamo noi, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo riconoscerlo, siamo impazziti. Quindi capite che razza, quello che io ho detto, fra l'altro, so che Papa Francesco non ha vita facile neanche dentro la Chiesa, c'è molta opposizione anche nei suoi confronti, quando in uno che l'ho messo da, eccola qui, la Gaudium Spes, il giudizio che lui esprime, guardate, io ho preso il titolo, quando l'economia uccide l'ho preso dalla Gaudium Spes, non sto dicendo delle cose che ho inventato, lo esprime così il Papa. Così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'inequità, la non equità, non iniquità, e non uguaglianza. Questa economia uccide, dice il Papa. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti in borsa. Questa è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti cibo quando c'è gente che soffre la fame. Pensate che quello che noi buttiamo, vedevo le statistiche l'altro giorno, quello, il cibo che buttiamo via sarebbe abbastanza per sfamare tutte le affamate in Africa. Come conseguenza, oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto che addirittura viene promossa. Notate che il dramma oggi, e voi lo state sperimentando anche voi in buona parte, è il fatto che il sistema non ha più bisogno di tanta manodopera. È tutto robotizzato ormai. Miliardi di persone non servono più. Una volta gli schiavi servivano come manodopera, sotto il colonialismo, non so, anche quando i lavoratori durante i tempi duri del 1900 anche da noi erano sfruttati, ma almeno sentivi che stavi. Oggi non si, in buona parte non serviamo più. Il Papa lo chiama lo scarto e conclude così il Papa. Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il denaro. Poiché accettiamo pacificamente il suo predominio su di noi e sulle nostre società, il predominio del denaro. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica, la negazione del primato dell'essere umano. Abbiamo creato nuovi idoli. Il problema in Occidente non è l'ateismo. L'ateismo è fosseria per cercare un Dio che non sia il Dio del sistema. Il problema nostro è l'idolatria. Siamo diventati anche come cristiani idolatri. L'adorazione dell'antico vitello d'oro ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro. Prima volta che un Papa usa questa espressione, che la trovate nella teologia della liberazione, feticismo, il denaro diventa un feticcio, un idolo, e nella dittatura di un'economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l'economia manifesta i propri squilibri e soprattutto la grave mancanza di un orientamento antropologico verso l'uomo e la donna, che riduce l'essere umano a uno solo dei suoi bisogni, il consumo. Questo paragrafo ha spaccato l'episcopato americano, se la discussione non finì, sono spaccati a metà su come interpretarlo. Gli americani sono nel cuore del sistema, anche la Chiesa cattolica degli Stati Uniti, e molti vescovi dicono no, ma il Papa ha condannato le conseguenze negative, non tocca il sistema. Ma sembra talmente ovvio che qui sta parlando di un trito al sistema. C'è qualcosa che non va con questo sistema. Non va e non va. Bisogna reinventarlo radicalmente. Voi direte, ed ecco l'ultima parte che, se mi permettete dire, ma davanti a tutto questo è talmente immenso, è talmente forte, sono poteri talmente lontani da noi, cosa ci possiamo fare noi. E allora permettetemi alcune indicazioni che per me sono fondamentali, altrimenti finiamo nella disperazione, dice ma c'è nulla da fare. No, le cose possono cambiare e notate, non cambiano dall'alto, per favore non aspettatevi più nulla dall'alto. L'unica cosa che possono cambiare dal basso, assemblee come la vostra, che prende coscienza, importante questo prendere coscienza. Seconda cosa, mettersi insieme, gruppi, comunità, ecco l'importanza delle piccole comunità cristiane, che si collegano poi insieme, non solo con comunità cristiane, ma con altri uomini di buona volontà, che si danno da fare per il cambiamento. Diventa fondamentale partire dal basso, fare reti, capite com'è? E voi direte, ma va bene tutto questo, ma cos'è che possiamo fare? Io ho analizzato il sistema, vi riprendo i quattro aspetti: finanziario, economico, militare, ecologico. Cos'è che possiamo fare? Tantissimo, partendo dalla nostra realtà quotidiana. La prima cosa da fare è toccare le banche. Voi direte, ma cos'è che possiamo fare con le banche noi? Tantissimo. Tutti voi avete qualcosa, avete a che fare con la banca. Tutti. Non c'è nessuno che non abbia a che fare con una banca. O ricevete lo stipendio in banca, o avete qualcosa in banca. O... Vi siete mai domandati che razza di banca è la vostra? Domandatevelo. Se una banca, per esempio... ai propri soldi nei paradisi fiscali, avete visto adesso l'esempio qui dell'HSCB, mi sembra inglese, ma una delle sedi qui in Svizzera, lo scandalo di 7 miliardi, ma sì, tre parti. Secondo, se la vostra banca gioca con pacchetti tossici, i cosiddetti subprime, futures, derivati, sono tutti pacchetti. È già la seconda donna che io trovo in questi giorni dopo l'incontro che viene a dirmi, Alex, ma qui in pubblico nessuno parla, Alex dice io ho problemi di coscienza a rimanere in banca. Ogni momento mi si manda un messaggio che io devo vendere questo pacchetto e so molto bene che è falso, ma devo farlo per avere, perché così domanda la banca. Terza cosa, se la vostra banca, per esempio, paga per le armi, perché le armi non girano così, oppure se paga per il petrolio, il carbone. Guardate, se milioni di italiani scrivessero semplicemente, scrivere una lettera alla propria banca dicendo, cara banca, io ho dei soldi presso di te, ma vedo che tu fai questo o quest'altro, io non posso accettare questo. Basterebbe solo la minaccia di milioni di cittadini alle proprie banche per sollevare, guardate un po', però. Noi dal basso possiamo, già questa è una pressione enorme. Poi la minaccia di dire, li tolgo i soldi da questa banca e dobbiamo toglierli. Noi abbiamo lanciato, se qualcuno li vuole, poi era chiamata Quaresima disarmata, ma è per le parrocchie, per le chiese, dove chiediamo le parrocchie, alle chiese, cavoli, domandatevi dove avete i soldi. Se ne avete in una banca che paga per le armi, è inutile che preghiate il Signore Gesù Cristo che ha detto vi lascio la pace, vi do la pace. Sono balle che ci portiamo, perché con i nostri soldi si fanno le guerre. Capite allora che razza di importanza questo? Mettete che una parrocchia scriva alla banca, o una diocesi scriva, sapete che cosa vuol dire? L'impatto. È devastante, guardate, e non passa, non riusciamo a farlo passare nel parrocchio, pensate poi con i semplici cittadini quello che questo significa, ma è fondamentale, guardate, se per i semplici cittadini, se mostra adesso le chiese o le diocesi, fondamentale, perché è questione di pace, per esempio, di giustizia anche per loro, ma quello che noi chiediamo è, per esempio, ma che cosa ci vuole? Per esempio c'è una banca etica, che sapete, potete controllare i soldi in quella banca, dove vengono spesi, ma soprattutto cosa ci vuole fare le vostre banche? Esiste una banca pubblica in Italia? Ne avete una? Da quanto so io? Nessuna. Negli Stati Uniti, cuore del capitalismo, avete tantissime banche pubbliche, tenute dai cittadini, ma perché non potete farvi la vostra banca? Oppure perché non potete farvi una MAC, mutuo autogestione? Mi sembra che adesso con le ultime cose, le ultime leggi statali, mi sembra con 250.000 euro la Banca d'Italia deve riconoscere quei soldi, li tirati fuori dalla grande speculazione, rimangono qui da voi e vengono usati dai vostri giovani per far partire attività economiche. Capite? Dobbiamo incominciare a muovere, dobbiamo toccare le banche. Se non tocchiamo il cuore del sistema, guardate che il sistema va avanti. Quindi capite come possiamo tutti fare moltissimo questo livello. In questo senso, per favore, io non vi ho spiegato, Paolo, parliamo in una chiesa, quindi vorrei pregarvi di una cosa. Dietro a quello che sto dicendo, per coloro che si riconoscono seguaci di Gesù, guardate che Gesù è stato durissimo in chiave economica e finanziaria. Sul sesto comandamento del matrimonio avete solo tre detti di Gesù. Sui soldi, sull'economia, avete 40-50 detti di Gesù, uno più duro dell'altro. Il miglior teologo moralista che abbiamo avuto in Italia, lo riconoscono tutti, morto 2 anni fa, si chiama Enrico Chiavaccio, insegnava a Firenze. Nel suo libro sull'economia ed etica dice che riassume l'insegnamento di Gesù con 2 comandamenti. Primo comandamento: cerca di non arricchirti. Cerca di non arricchirti. Se ti arricchisci vuol dire che se avete il vostro salario, se vivete su quello, ma chiaro, avete abbastanza semplicemente per andare avanti con la famiglia, ma che se si fanno soldi, capite come vengono fatti. Cerca di non arricchirti. Secondo, se tu hai, hai per condividere. E questa è la logica cristiana. Negata, guardate la cosa drammatica che abbiamo sepolto questo Vangelo. Questo porta, come si chiama, Chiavacci a due divieti etici importantissimi per la finanza che vi ho appena citato adesso. Sentite quello che, come lui lo esprime. Aspetta che se ve lo trovo subito. Divieti etici che ricavano da questi 2 comandamenti, il primo divieto etico è questo. Dice, il primo divieto di ogni attività economica di tipo speculativo. Le attività puramente speculative sono sicuramente giocare in borsa, con la variante della speculazione valutaria. Ogni forma di speculazione che determina attività di compravendita è avanti di questo passo, come va. Quindi divieto etico. Secondo divieto, divieto di contratto aleatorio, alea, il gioco, dal gratta e vinci al casinò, è immorale, vuol dire fare soldi senza, sono queste le cose che abbiamo abbandonato come cristiani. E terzo, il dovere morale di sapere dove tu hai i tuoi soldi. Il dovere morale è un dovere. Io non posso lasciare che i miei soldi vengano usati per tutte queste cose che stanno uccidendo gente o impoverendo o altro. Capite da dove viene questa logica sulle banche? Quindi è importante tenerlo per chi crede, per il seguace di Gesù, ma penso che è un'etica che mi sembra davvero può essere accettata da tanti uomini di buona volontà. Secondo passaggio fondamentale, l'economia. Ricordiamoci che noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Punto e basta. Cioè il 20% del mondo consuma da solo il 90% di quello che è prodotto su questo pianeta. E capite allora che dobbiamo ridimensionarci. Io non parlo di decrescita, neanche di povertà, parlo di sobrietà, cioè dobbiamo imparare a diventare più sobri, più essenziali, più concreti. Prendo semplicemente, vedete, sono i prettini da nulla, l'altra via di un gesuardi molto bravo, discepolo di Don Milani, che nel capitolo 7 dice le vie della sobrietà, semplice alcuni esempi. Nella vita di tutti i giorni la sua pietà passa attraverso piccole scelte, fra cui meno auto, più bicicletta, meno mezzo privato, più mezzo pubblico. Notate i mezzi pubblici che funzionano bene, a basso prezzo. Treni che funzionano, guardate che per farci le frecce, cavolo, che costano, io non riesco neanche più, che ormai e ti obbligano ad andare perché altrimenti non ce la fai, ma guardate, ci hanno tolto i regionali, gli intercity, ma chi è che protesta? Nessuno. Ma occupati i binari del treno, cioè no, finché non ce li date un treno che per noi è necessario, cioè dobbiamo muoverci, meno prodotti globalizzati, più prodotti locali. Più riuscite a quello che è chiamato il chilometro zero, più usciamo da questa follia collettiva. Meno merendine confezionate, più panini fatti in casa, meno cibi surgelati, più prodotti di stagione, meno acqua imbottigliata, più acqua del rubinetto. Stamattina sono stato lì a registrare questa trasmissione per il problema drammatico dell'acqua che abbiamo, se riesce poi in caso. Vi dico due parole, è venuto fuori tutto il discorso sull'Expo, a cavoli, l'Expo nutrire il pianeta, ma è stato occupato dalle multinazionali, in pieno, dalla Monsanto, dalla Sigmento, dalla Nestlé, da McDonald's, che sono quelli che affamano il mondo. E capite come diventa tutto una pensata? La Nestlé ha preparato 150 milioni di bottiglie di plastica per l'Expo, con l'acqua buona che abbiamo in questo paese. Ma è possibile che in questo paese si producano all'anno adesso 13 miliardi di bottiglie di plastica? 13 miliardi, 300 mila tonnellate di PET all'anno, problema dei rifiuti. Avete l'acqua del rubinetto, ho bevuto anche prima così buona, ma è possibile? Ma siamo in pazzia, ecco la pazzia collettiva in cui ci stanno cacciando. Dice meno cibi precotti, più tempo in cucina, meno prodotti confezionati, più prodotti sfusi, meno recipienti aperti e più prodotti alla spina. I nostri fratelli e sorelle tedesche andate in Germania, finiscono un barattolo di sapone, non so io, per lavare i piatti. Non lo buttano via, lo prendono, vanno al negozio e lo riempiono. Noi buttiamo via tutto, ma moriremo sotto i rifiuti a questa, non c'è via. Poi i consigli che dà, evita l'usa e getta, non si compra più, evita l'inutile, privilegia l'usato, consuma libero da scorie, quando per esempio fai la spesa, guarda in quanti involucri è quel prodotto. Se in troppo imballaggio non comparatelo, mandate subito un messaggio all'industria, l'industria risponde subito a questa roba, non avete l'idea. Autoproduci marmellate, yogurt, consumo a corto e naturale, chilometro zero, consumo collettivo, i cosiddetti gas, penso che avete un po' di gruppi, sono fondamentali oggi, abbattete i prezzi, invece di avere tanta gente che va in supermercato, ma non siete ancora stufi di supermercati. Ma piangete che non avete più lavoro, vi chiudo tutti i negozi che avete dove potevate andare, fare una chiacchierata con qualcuno, vedere a livello umano tutto. Ma capite la follia umana dove stiamo andando? Consumo collettivo, ripara, ricicla, passa la bolletta energetica attraverso, recupera i rifiuti, cioè la camorra, ma a me i poveri di Corococcia mi hanno insegnato che quei rifiuti tu puoi vivere. Migliaia di famiglie vivono sulla discarica di Corococcio. Anna, è possibile che in Italia ha dovuto essere la camorra a insegnarci che monnezza e ricchezza è oro? È oro! Ma i rifiuti non sono rifiuti. Noi, ecco, allora capite adesso il ciclo naturale. Guardate che la natura per miliardi di anni cosa ha fatto con i rifiuti? La natura in miliardi di anni cosa ha fatto con i rifiuti? Ha riciclato tutto, tutto. È solo questo tipo di società nostra, folle, che produce questo disastro che sono i rifiuti. Oggi gli scienziati ci dicono che si può anche oggi arrivare, gli scienziati dicono al 95-96% di, come si chiama, il riciclaggio. notate che dei vostri rifiuti il 40% è umido e quindi deve diventare compost e ritornare nelle campagne. Secondo, il 30% è secco, deve ritornare all'industria. Poi dobbiamo abbassare il volume dei rifiuti nostri, è chiaro, e si può arrivare, dicono gli scienziati, a un 95-96% di riciclaggio. Dobbiamo arrivare al 100%, quel 4% che non si può più riciclare, dobbiamo poi dire alle industrie che lo producono, voi non lo producete più. Se vogliamo salvarci su questo pianeta, dobbiamo arrivare a rifiuti zero, non a non fare rifiuti, faremo sempre rifiuti, ma a riciclare tutto, tutto, nulla. La follia degli inceneritori, producono anche quelli diossine, producono tumori. Ma quando è che usciremo fuori da questa logica delle mega discariche? Capite che ruolo abbiamo come credente? Se Dio è il Dio della vita, mi importa di impegnarmi su tutto questo. Quindi capite l'importanza dello stile di vita, di cambiamenti, relazioni personali. Provate a dire alle nostre famiglie, i vescovi sono preoccupati che in Italia la famiglia sta crollando. Io mi meraviglio che ancora tenga in un contesto così difficile come questo. Guardate marito e moglie, ormai il marito deve correre a non finire per far soldi, per mantenere un certo livello di vita. Spesso c'è bisogno che anche la mamma, la moglie deve correre. Ci vogliono oggi quasi tutti, hanno doppia entrata, se no non ce la fate più. Il marito non ha più tempo per la moglie ha più tempo per il marito, il genitore ha più tempo per i figli. Capite perché le nostre famiglie crollano, ma è talmente ovvio. Guardate che uscire da questo ciclo folle ci può aiutare a recuperare le relazioni umane, la gioia di vivere, stiamo diventando sempre più felici. Terzo, il militare. Notate che questo sistema economico-finanziario sta in piedi per la potenza delle armi. Io parlo in una chiesa, quindi mi permetto di dirle, ma che cosa ne abbiamo fatto del Vangelo della non violenza? Ho detto il Vangelo. Chi è che ha inventato la non violenza? Gandhi. Ma Gandhi ha detto che l'ha imparato da Gesù. È il Vangelo. Non ci ha fatto altro che leggere il Vangelo. Quando gli dicevano a Gandhi, ma allora perché non ti sei stato cristiano? Lui rispondeva, se diventare cristiano vuol dire diventare come i cristiani in Occidente, preferisco rimanere indù. Capite che razza di tradimento abbiamo fatto del Vangelo? È Gesù che ha inventato sta roba. Oggi cominciamo a leggere quei detti di Gesù in altra maniera. Ve ne dico solo uno, quello con cui ci prendono in giro. Se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, dice Matteo, tu porgili l'altra alla sinistra. Per colpire uno sulla guancia destra, cosa dovete fare? Provate. Come? Bravo. Il manrovescio. Ma chi è che usava il manrovescio al tempo di Gesù? Il padrone verso lo schiavo. Il superiore e l'inferiore, mettere uno al suo posto. Gesù dice, fratello, sorella, se qualcuno ti colpisce qui sulla guancia destra, tu non sei un nulla, tu non sei, mettiti in piedi, vai davanti al tuo padrone, guardami in faccia e di' al tuo padrone, picchiami così. Il padrone non lo farà mai, perché picchiarti così sulla guancia sinistra, con questo schiaffo, vuol dire che tu sei uguale a me. No. Capite come avete messo una persona in piedi, avete spaccato il ciclo della violenza. È Gesù che ha inventato, perché aveva capito che il suo popolo stava andando dritto alla guerra contro Roma ed era un popolo schiacciato, oppresso, a rimettere... Notate la non violenza, oggi avete volumi e volumi di tecniche non violente, Jinsha per esempio, ma perché in chiesa, ancora come chiesa, non riusciamo a farlo questo passaggio? Cos'è che... che c'è che non va? Tra l'altro vorrei ricordare a tutti, non so se avete iniziato la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare per la creazione di un decastero, un ministero, decastero chiamiamolo, dentro il governo italiano, un decastero per la difesa non armata e non violenta, corpi immagini di pace. Stiamo chiedendo attraverso questa raccolta di firme, sarebbe importante, abbiamo purtroppo poco tempo fino alla fine di maggio, quindi tempo è brevissimo, ma se non avete iniziato sarebbe importante, ma dovremmo essere noi come cristiani, chi si dice cristiano, in prima linea su queste cose. Capite, non possiamo accettare un'Italia che spende 29 miliardi di euro in armi, ma dove sono i cristiani che protestano? Ma io davvero abbiamo sepolto il Vangelo. Quattro, il problema ecologico è fondamentale. Chi vuole capirci qualcosa, basta prendere il bellissimo libro appena uscito adesso dalla Naomi Klein, quello che ha scritto No Logo, anni 90, molto ben scritto veramente. Una rivoluzione ci salverà. Il testo inglese invece è molto più significativo. This changes everything. Questo, la crisi ecologica, questo cambia tutto nella storia umana. È davvero, guardate, è una situazione drammatica, quella ecologica. Due cose fondamentali se vogliamo salvarci. Il petrolio e il carbone devono rimanere dove sono. Punto e basta. Dobbiamo andare a energie rinnovabili, ma non date alle multinazionali. Ogni comune dovrebbe essere capace di avere la propria energia rinnovabile, se ne ha di più la vendete. Ogni comunità, acqua, aria, energia, terra, ma i vostri consigli comunali su cosa decidono ormai? Ma ci hanno tolto tutto, non abbiamo più neanche nulla di democrazia. Capite come diventa importante? La Renzi adesso parte con Sblocca Italia e con la legge di stabilità. Cos'è che promuove? Le trivellazioni di petrolio, Abruzzi, offshore, ai Lirpini in Campania stiamo lottando, ma siamo pazzi in un momento così grave con nulla. Guardate, a livello politico questo non entra, non ne vogliono sapere, perché se voi andate a dire questo alla gente, i politici non avranno nessun voto. Ecco perché dobbiamo noi cambiare la testa dal basso e cominciare a capire che dobbiamo cambiare e cambiare in fretta. E questo cambiamento viene dal basso. Io non mi illudo, se mi permettete finisco solo con una citazione di Papa Francesco che mi ha molto molto colpito. Penso che uno degli incontri più belli che Papa Francesco ha fatto è quello che ha fatto quando ha invitato a un incontro mondiale i movimenti popolari. Tra l'altro ha invitato degli uomini che anche in America Latina sono visti proprio quasi come terroristi, pensate a Stedile, ero con lui a Roma a presentare il suo libro, il fondatore di Senterras, 20 milioni di senza terra in Brasile, che ha, li ha invitati in Vaticano. E capite che è dal basso che parte tutto. Sentite quello che il Papa dice: questo incontro dei movimenti popolari è un segno, un grande segno. Siete venuti a porre la presenza di Dio, della Chiesa, dei popoli, in una realtà molte volte passata sotto silenzio. I poveri non solo subiscono l'ingiustizia, ma lottano anche contro di essa. Lottano. Non si accontentano più i poveri di promesse illusorie, di scuse, di alibi. Non stanno neppure aspettando a braccia conserte l'aiuto degli ONG, piani assistenziali, soluzioni non arrivano mai, o che se arrivano lo fanno in modo tale da andare nella direzione di anestetizzare o di addomesticare. Questo è piuttosto pericoloso. Voi sentite che i poveri non aspettano più, vogliono essere protagonisti, si organizzano, studiano, lavorano, esigono, soprattutto praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti soffrono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare. E conclude così: questo incontro non risponde a un'ideologia, voi non lavorate con le idee, lavorate con la realtà come quelle che ho menzionato e molte altre che mi avete raccontato. Avete i piedi nel fango e le mani nella carne, odorate di quartieri, odorate di popolo, odorate di lotta. Vogliamo che si ascolti la vostra voce, che in generale si ascolta poco, forse perché disturba, forse perché il vostro clima infastidisce, forse perché si ha paura del cambiamento che voi esigete, ma senza la vostra presenza, senza andare realmente nelle periferie, le buone proposte e progetti che spesso ascoltiamo nelle conferenze internazionali restano nel regno dell'idea, è un mio progetto. Capite che passione Papa Francesco, ma dal basso, è il popolo che deve reagire. Tocca a noi, assemblee come queste, informarsi, guardate che l'informazione è importante, ma è mai possibile che il sistema sappia tutto di noi e noi non sappiamo nulla del sistema? Pensate che la NSA americana, cioè dentro un'agenzia Prism, che riesce a controllare ogni minuto 2 milioni di telefonate. La NSA ha già fatto i contratti con i server di Google, di Yahoo, riescono ad entrare a sapere tutto quello che vogliono sapere. Ma è possibile che noi non sappiamo il sistema? Ecco l'importanza di serate come queste, informarci, formare poi piccole comunità, piccoli gruppi, mettersi insieme, fare rete e cominciare a premere. È solo dal basso che c'è speranza. Buon lavoro a tutti voi.
Insieme del mondo non si è impoverito, ci sono persone in numero rilevantissimo che sono arrivate ad un certo benessere, i problemi sono ancora enormi, ma questa sua visione così negativa, per cui quello che è in moto oggi va alla distruzione, non mi sembra corrisponda alla realtà. Ci sono dei progressi tecnologici che in un certo senso possono aiutare, come stanno aiutando l'ecologia. E quindi, come dire, che una persona col coraggio straordinario, una vita esemplare come lei, mi sembra che questi due aspetti non collimino con il resto del discorso. Mi voglio scusare per l'impertinenza.
Ciao Alex, grazie di essere arrivato fino a Biella. È un po' di volte che ti abbiamo invitato e fa piacere averti qua. Ti chiederei una parola di speranza, perché stiamo vivendo momenti difficili anche qui alla periferia dell'impero. Due testimonianze di oggi. Arrivo dall'assemblea di Banca Etica, sono il coordinatore dei soci, di qua eravamo in 6. C'è molto da fare su questo, evidentemente. E riempiamo le chiese a sentire le prediche e poi facciamo fatica a uscire dalla porta e agire di conseguenza. Questa mattina eravamo in alcuni centri di accoglienza per le persone che stanno arrivando dai barconi. Non stiamo trovando soluzioni dove inserire le persone con tutte le case vuote. Le abbiamo contate 12.000 a Biella, abitazioni vuote, non troviamo risposte per ospitare queste persone.
Sono altri, cominciamo.
Allora, no, grazie, perché l'importante è poi sentire le vostre reazioni positive, negative. Io dico sempre che nessuno ha verità in tasca, la verità la si ricerca insieme. L'importante è condividere l'esperienza, quello che ognuno, come ognuno vede, legge la realtà. E grazie davvero per quello che hai detto. E a volte io lo so che quando parlo do l'impressione a volte di essere molto tranciante e negativo. Però vorrei chiarire alcune cose. La prima è, io non ho nessun paradiso a cui, che era prima, non so, forse perché dicevi, perché come mi ha fatto arrivare fino a qui, la domanda che ponevi. Non c'è la mia lettura della realtà, non solo di oggi, ma del periodo storico controllabile dagli storici, sono circa dai 5 agli 8 mila anni di cui abbiamo documenti, eccetera. L'umanità è sempre vissuta sotto imperi. La domanda grossa che io pongo, ma è possibile che l'uomo non riesca ancora a pensare che si può vivere in un'altra maniera? Cioè, quell'altra maniera mi viene da che cosa? Non viene da un sogno, ecco perché sono partito dal sogno iniziale, da quel sogno che Dio ha. Perché Dio ci ha creato? Ma mica per tribolare, mica per vivere da schiavi o di essere usati e buttati. Ci ha creati perché fiorissimo ognuno con la sua vocazione. E questo è il sogno. Ed è in questo, guardando, cioè partendo da questo sogno, che abbiamo il sogno di Dio, sono parole che noi usiamo, Dio non sogna chiaramente, ma partendo dall'esperienza biblica, partendo dall'esperienza di Gesù, è chiaro che c'è un sogno di un'economia di uguaglianza, di una politica che persegua la giustizia distributiva, eccetera. E purtroppo quando tu leggi questo nella storia umana, guarda che passi da un impero all'altro, uno più duro e spietato dell'altro. La cosa incredibile però è vedere un po' la domanda perché, ma proviamo a chiedercelo, provate a pensare, io ho parlato delle prime comunità cristiane, la cosa straordinaria di quelle comunità, perché erano talmente accattivanti, perché così tanti entravano nelle comunità? Semplicemente per lo stile di vita alternativo all'impero, dove trovavano una comunità dove ci si voleva bene, dove non c'era lo schiavo, il libero, tra parlato una palla che Paolo benediceva la schiavitù. Basterebbe leggere oggi come diciamo Filemone sta dicendo al padrone: guarda che l'ho battezzato Onesimo, te lo rimando a te, ma guarda che tuo fratello. Cioè la dimensione sociale immediata che veniva con l'entrata nella comunità, di uguaglianza, di mutuo aiuto. La cena del Signore e l'Eucaristia era forse l'unico pasto che tanti di quei cristiani mangiavano in una giornata. Ecco perché Paolo è così incavolato con la comunità di Corinto, quando dice: sento dire che alcuni di voi arrivano e facilmente parla dei ricchi, andavano facilmente nel triclinio, mangiavano e bevevano, fuori arrivavano i poveri, eccetera, che arrivavano tardi, si trovavano nel parco, non c'era più nulla da mangiare, e chiamate questa la cena del Signore, ma andate a casa vostra, ma finitela. Cioè, notate che questa esperienza è stata talmente sconvolgente che ha rimesso in discussione un impero. Se i giochi gladiatoriali sono finiti, era perché i cristiani non andavano. Proviamo a domandare noi, se fossimo logici con quello che ci dice, basta la non partecipazione, facciamo crollare i sistemi. Cioè ricordiamoci che il sistema è quel pericolo di lottare contro il nemico. Non ci sono nemici, il sistema siamo noi. Per favore, voi non votate più quando andate a deporre nell'urna quel voto, ma è finita. Voi votate quando votate, per favore, continuate a votare perché almeno quel diritto l'abbiamo ottenuto, votate. Ma voi votate ogni giorno per il sistema quando andate in banca e quando andate al supermercato. È lì dove votiamo per il sistema. Se noi fossimo capaci invece, rimettendo in discussione i sistemi, di creare delle alternative, cioè le comunità cristiane dovrebbero essere alternative a quello che sta attorno. E non lo siamo. Una teologa che insegna la Gregoriana, l'altro giorno l'abbiamo invitata a parlare a noi con Boniani, ha detto: non prendiamoci in giro, abbiamo sepolto il Vangelo, è vero, l'abbiamo sepolto. La cosa tragica, perdonatemi, ma lo sento molto questo, è che noi non ci accorgiamo, per cui non ci sono giudizi, per fuori anche quello che io dico, non è giudizio. È semplicemente constatare dei problemi, perché noi possiamo vivere dentro realtà anche molto brutte, senza accorgercene. Guardate che, cito due esempi, così che vi faccio concreti. Uno, il 9 aprile del 1945 è stato impiccato nel campo di concentramento Dietrich Bonhoeffer, che forse vari di voi ha sentito, pastore luterano, uno di coloro che non proprio hanno fatto l'opposizione a Hitler. Già nel 1933, quando Hitler ancora non aveva fatto quel che aveva combinato, aveva capito che o Hitler o il Vangelo, o l'uno o l'altro. Ed è entrato nella... Pensate che questo uomo nel 1939 era molto conosciuto negli Stati Uniti, ha fatto un giro ecumenico di conferenze. L'ultimo giorno che gli Stati Uniti lo chiama la segreteria di Stato e le dice: Dietrich, noi ti consigliamo di non ritornare in Germania domani, o tra tre giorni. Primo settembre Hitler attaccherà la Polonia, rimani con noi. Dietrich ci ha pensato super bene e è ritornato qualche giorno dopo e ha detto alla segreteria: grazie per l'ammonimento, io non posso rimanere negli Stati Uniti quando il mio popolo va a fondo. Prenderà l'ultima nave civile che salta da New York, rientrerà in Germania e verrà impiccato da Hitler. Notate, era lui che diceva: Chiesa, quando tu, Chiesa, parlava delle chiese luterane cattoliche, lo stesso abbiamo mollato tutti davanti a Hitler, quando tu in chiesa reciti il credo, credo in Dio Padre Onnipotente, e anche il mio credo, è l'ortodossia, anch'io. Ma se tu chiesa, quando esci fuori, sei connivente con il nazismo, tu non credi più nel Dio di Gesù, che è il Dio della vita, ma credi in un Dio in un idolo di morte, quello che abbiamo sacrificato milioni di persone. Cioè, io penso che il problema mio, siamo noi cristiani, non è i sistemi sono questi, i sistemi dobbiamo anche crearli, e molto spesso
È il problema che noi non ci siamo, che non riusciamo a legare la nostra fede con la realtà. Se noi ci muovessimo minimamente, ma non avremmo i disastri che avremmo fra le mani. Abbiamo accettato tutto, dallo schiavismo al colonialismo. Abbiamo condannato il colonialismo come cristiani, dopo che il colonialismo è caduto, ricordiamo, noi perché ci prendiamo in giro su queste cose. È quello che mi disturba di più. Non, il resto, guarda, l'impressione, puoi avere ragione, nel senso che oggi, per esempio, c'è gente che sta meglio che non prima, quando io parlo di impoverimento, ma quando mi si dice che l'1% della popolazione mondiale avrà più del 99%, ma ti sembra un sistema giusto questo? Questa è la domanda, ecco il problema. E questo avviene perché pochi hanno quasi tutto e sempre di più, e sempre di molta più gente farà sempre più spolpata, perché questa è la verità che in Italia, questa è la conseguenza del sistema, non è che ci sia. Quindi è un po' in quel senso che io tenterei di rispondere, e ti ringrazio perché è importante quello che hai detto e anche le tue osservazioni. Per il problema sulla parola di speranza, io penso che la speranza davvero ne abbiamo tanto di bisogno in questo momento. Penso che se c'è una cosa di cui davvero abbiamo bisogno è la speranza, e guai a noi se la perdiamo. Penso che è fondamentale cominciare davvero a sentire, prima di tutto, che siamo nelle mani di un papà che non ci molla, non verrà a fare miracoli, eh? Non aspettiamoci che ci dirà qualche messia che verrà a salvarci. Miracoli dobbiamo farli noi. Vi ricordate le parole di Gesù nella tradizione giovannea? Quando Gesù dice all'ultima cena, nella tradizione giovannea, teologia giovannea, dice: voi farete cose ben più grandi di quelle che ho fatto io. Ecco l'impegnativa cristiana. Cioè la speranza nasce da qui, dal fatto che siamo nella mano di un papà che ci vuole bene, che ci ha regalato questo Gesù, che è una strada straordinaria, ma davvero per vivere in pienezza. Se il Papa, per esempio, tornando a te, dice che viviamo nella globalizzazione dell'indifferenza, ha ragione, diventiamo sempre più indifferenti. Tu citavi il problema dei rifugiati, e non soltanto la questione delle case, provo a domandare a noi religiosi: quanti dei conventi, quasi tutti semi vuoti, vengono messi a disposizione di questa gente? Guarda che abbiamo della responsabilità. Noi religiosi siamo i borghesini di questa chiesa, facciamo parte di una società borghese in Occidente e non ce ne accorgiamo neanche. Ma dovremmo aprire noi per primi, noi dobbiamo chiedere ai fedeli o altro di aprire case, i conventi, guarda, se il Papa continua a dirlo questa cosa, ma proprio sembra quasi che sì, qualcuno riesce a farlo, ma sono pochissimi gli esempi. Cioè è un problema enorme quello dei rifugiati, ma è solo un problema per noi in Occidente, perché stiamo bene. Ma pensate in Africa, ci sono nazioni dove sono milioni di profughi che vengono in nazioni povere, che devono scappare per forza, e li accolgono, cercano di arrangiarsi meglio che può, ma c'è una maniera. Se c'è gente che scappa bisogna accogliere, non c'è via. Per cui la speranza, secondo me, nasce davvero da questo impegno concreto. Io penso che se lentamente le comunità cristiane, qui per comunità non intendo le parrocchie, io intendo davvero quello che erano le prime comunità cristiane, io penso che la parrocchia dovrebbe essere formata da piccole comunità, per esempio fatte da 2, 3, 4 famiglie che si incontrano una volta in settimana, che leggono la parola, che adottano stili di vita alternativi al sistema. Guardate che ai vostri figli voi non potete imporre il bene, non si può imporre il bene, ma se i vostri figli vedono i figli del vicino che è con voi a questo incontro e vedono che non ha il griffato, non ha tale, ed è contento lo stesso, guardate che quella è la maniera di contagiare i vostri figli. Non si può imporre, guardate che l'imposizione del bene è... Le peggiori dittature della storia sono state quelle dei preti e dei talebani, perché imponiamo il bene in nome di Dio, non si può, e deve essere qualcosa a cui ci arrivi. Io penso che se davvero riusciamo, davvero diventare comunità significative, ecco il problema. Guardate che là la speranza rinasce immediatamente, ma viene proprio dalla mia fede in un papà che non mi molla, del dono che mi ha dato in Gesù, che mi ha dato una strada da vivere e viverla insieme in comunità, che diventano comunità alternative. Secondo me è così, che poi si impegnano in quello che abbiamo detto sulla finanza, su tutte queste cose qui che vi ho suggerito, sono dei piccoli suggerimenti che ho fatto questa sera, ma diventano importanti. Secondo me qui un po' dove prova a pensare anche a te, io dico la mia esperienza, quando è che mi si rinnova dentro la speranza? Ma cavoli, quando sento un vescovo che è capace di dire le cose in faccia al potere, abbiamo appena ricordato Romero, che adesso diventerà beato o santo, non lo so se sarà beato o santo, dovrebbe essere santo perché martire, ma non è stato forse ancora deciso. Ma basterebbe, sono segnali, pur dentro i disastri della storia, straordinari, ma anche di comunità che si impegnano, che sono aperte agli altri. Io andiamo adesso a fare, tra l'altro se qualcuno è interessato, dei giovani sono in campi di lavoro, andiamo a farne uno a Cosenza, all'Arca di Noè, una coppia di, veramente parte dal Vangelo, che ha occupato delle terre, adesso finalmente sono riuscito ad acquistare delle serre, e lavorano con le loro mani, vendono sulla strada quello che producono, e insieme con loro ci sono 50 persone, 20 campane, malati mentali, che hanno pari dignità loro, fanno da mangiare, vivono con loro, fanno teatro, gli apre il cuore alla speranza, ma sono questa, la speranza nasce da qui, non nasce da che le cose possono cambiare, ma può essere una speranza anche una, pensate quanta gioia e speranza ci ha dato un risultato come quella dell'acqua, del referendum. Abbiamo portare dopo fallimenti su fallimenti di referendum, che non ha mai raggiunto nessun cuore, arrivare a 26 milioni che si esprima che l'acqua, ed è un elemento fondamentale oggi, l'acqua è l'oro blu. Guardate che con il surriscaldamento avremo sempre meno acqua. Se le multinazionali riescono a mettere le mani sull'acqua, domani ce la venderanno litro per litro, faranno altro che petrolio l'acqua. Ecco perché noi siamo riusciti, senza i mezzi di comunicazione, partendo dal basso, a portare 26 milioni di persone a votare che l'acqua deve essere tirata fuori dal mercato, secondo che sull'acqua non si può fare profitto. Capite che la mia, davvero per me è rimasto di qui, c'è speranza, vuol dire che qualcosa, cioè nasce da qui la speranza, non nasce da chissà quale, nasce proprio da queste esperienze. Tra l'altro vedete che dopo il referendum non c'è stato verso, i politici non vogliono tradurre il referendum. Sono stato l'altro giorno dalla Boldrini, mi ci ha ricevuto, per dire ma è possibile che abbiamo una legge in Parlamento firmata da 200 parlamentari e non si riesce a portarla in Parlamento, alla Camera, per farla discutere sull'acqua. È la legge, la vecchia legge di iniziativa popolare, che è stata rivista da 200 deputati e senatori, firmata da loro, e stiamo solo chiedendo perché. Ma capite che i politici sono prigionieri del sistema, quindi è chiaro che il sistema vuole privatizzare l'acqua, perché vogliono l'acqua privata, perché ci guadagneranno a non finire. Renzi, tutta la prospettiva del governo Renzi sono privatizzazioni a tutti i livelli. A proposito, la vostra acqua dov'è? Com'è che gestite la vostra acqua?
E nella zona alta c'è un acquedotto cooperativa, 100 più famiglie, ce la gestiamo noi.
Ma questo intorno?
Intorno dal Corda, che è un consorzio.
È un consorzio, sono municipalizzate? Come? Utili, gli utili, ma benissimo, che vengono investiti poi? Ah no?
Non per favore il investimento, ha fatto utili per la sua parte. E adesso non lo spartissimo con lui.
Quindi vedete un po' come, perché questo il referendum è chiaro, dovete, abbiamo questa, vediamo se riusciamo a far discutere anche questa legge, ma è fondamentale. Noi a Napoli, una delle cose belle che mi ha dato molta speranza in questi giorni, Napoli, lo sapete, abbiamo dei bei disastri, ma siamo stati capaci a forza di insistere, di battere con i comitati, che il Consiglio Comunale ha affidato adesso l'acqua di Napoli, il servizio idrico, ad APC, acqua bene comune, che non è 100% pubblico, ma non è SPA, è azienda speciale. L'azienda speciale è quel qualcosa che ti permette di non fare profitto. Gli utili vengono reinvestiti. È stata data per 30 anni adesso e l'1% degli utili verrà dato al sud del mondo per scavare pozzi, eccetera. C'è la partecipazione, pensate che siamo riusciti a mettere a capo dell'ABC un avvocato che ci ha seguiti in tutta questa lotta, bravissimo, e sta cominciando a guardarci dentro, e ha voluto che la presenza dei comitati nel consiglio di amministrazione, cioè questa è la democratizzazione dei processi, diventa fondamentale. Queste cose ti danno speranza, non siamo riusciti a arrivare a questo, veramente è stato per noi, ecco dove nasce la speranza, nasce perché davvero le cose possano avvenire se non ci mobilitiamo. Non c'è nulla che ci crolla dal cielo, nascono da tutti noi un po', ma c'è bisogno davvero, come dicevi, della speranza. C'è qualche altra domanda? Che
c'era Franco laggiù che voleva, sì. Ha detto che non si è toccato il problema della demografico.
Bravissimo. A fine secolo avremo minimo che avremo sarà 9 miliardi di persone, facilmente andremo verso i 10 miliardi. La demografia è un problema, anche come cattolici che non ci nascondiamo sotto tante storie, è un problema, bisogna toccare, però non come ce lo mettono le teorie malthusiane, che il più forte vince, in fondo Darwin. No, gli scienziati oggi dicono che il pianeta, se davvero i popoli, ecco la sovranità alimentare, i popoli coltivano quello che è utile per loro, per il proprio approvvigionamento, ce n'è abbastanza per sfamare 10-12 miliardi di persone. Il problema demografico non è il problema, non crea un problema essenziale sul cibo, ma certamente crea, se i 9 miliardi, se già adesso 1 miliardo sta creando un problema sul pianeta, pensate gli altri 9 miliardi volessero vivere come vive il miliardo, è chiaro che su questo pianeta non ci si può più vivere, ma è talmente ovvio questo. Quindi capite che anche il problema demografico diventa importante. In questo senso stiamo aspettando adesso l'enciclica del Papa, che dovrebbe uscire, può darsi il mese prossimo, anche massimo luglio, agosto dovrebbe uscire, ed è la prima enciclica sull'ecologia. Ne abbiamo di bisogno, guardate, purtroppo le nostre comunità cristiane non hanno ancora i parametri, i valori di chiave ecologica, ma ce ne abbiamo. Io è da 40 anni che confesso, solo l'anno scorso ho avuto le prime due persone che sono venute a confessarsi di un peccato contro l'ambiente, non esiste. Ricordo un missionario del Guatemala di Napoli, quando è ritornato l'anno scorso, ci ha detto, io sono rimasto colpitissimo, quando ho confessato, un ragazzino maya, indio, è venuto a dirmi, papà, dice a Dio, e metto davanti a Dio, davanti a te padre, il mio peccato, oggi ho strattonato un albero. Nessuno di noi lo sente come un peccato, come te, eppure ho strattonato un albero, ci mancano i valori perfino contro cui peccare. Notate che il problema nelle comunità non è il peccato, la frase di Zormani, siamo peccatori tutti, quello che ci manca spesso sono i valori contro cui peccare, quello è il problema. In campo ecologico, guardate, non ci siamo, ma neanche nei tacchi delle scarpe ancora. Se voi leggete quello che Papa Francesco ha da dire che su questo Evangelii Gaudium, su questo, sentite quello che dice, ci sono altri esseri fragili e difficili che molte volte rimangono alla mercé degli interessi economici o di un uso indiscriminato. Mi riferisco all'insieme della creazione. Come esseri umani non siamo dei meri beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno. La desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno. E possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione del mio corpo. Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione, di morte, che colpiscono la nostra vita, quella delle future generazioni. Guardate, provate a pensare alla nostra agricoltura, a tutti i veleni che usiamo. Io vengo dalla Val di Non, guardate che roba, io non so più come si fa a vivere con la maniera lì. Ma ormai, pensate, tutto quello che buttano per fare più l'erba, purtroppo fatica a tagliare l'erba, quindi giù, come si chiamano gli diserbanti, sopra erorano veleni. Immaginate che cosa, ma alla fine, ma è chiaro che sono tumori e tutto il resto. Perché? Perché quella mela deve essere bellissima, e se non è bella noi non la compriamo. Vedete come funziona il sistema. È tutto un processo da cui noi, da quelle vie della sovietà, capite appunto com'è importante. Per cui il problema demografico, direi in sé per sé, costituisce il problema, ma per il momento non è in sé il problema, anche se veramente costituisce, perché il pianeta è limitato, può portare fino a un certo punto di popolazione. Tra l'altro dice tutto il problema per noi, abbiamo sempre lottato contro questo per la storia della pillola, degli anticoncezionali, ma certamente anche questo bisognerà guardarlo dentro seriamente, perché è un vero problema e bisogna prenderlo seriamente l'incremento demografico. Allora.
Troviamoci chi ha intenzione di dare accoglienza, avendo già una casa a disposizione, e studiamo il progetto, lo condividiamo con la Caritas, in modo che sia gestito non da poche persone, ma da un gruppo di persone anche preparate, perché non basta fare la carità, accogliere, ci vado a Milano, no, non basta dare una casa, bisogna dare un piatto caldo, che vuol dire il calore umano, così, l'accompagnamento, eccetera. Quindi prendete contatto con me nei prossimi giorni e vediamo un attimino come procedere. Ti diamo, come facciamo con tutti, un ricordo di questa serata con il Cristo schiodato, no, perché ci sono altri Cristi da tirare giù.
vi dico i prossimi appuntamenti, no? Poi vedrete nel sito dove potete trovare le registrazioni di questa serata e delle altre. Prossimi appuntamenti il 13 maggio con Simona Borello, del Chicco di Siena e di Torino, c'è il gruppo cristiano sul foglio, non so se qualcuno lo conosce. Il tema è quale partecipazione dei laici alla Chiesa del Concilio riscoperto da Papa Francesco. Interessante. E poi, siccome c'è un dibattito all'interno delle scuole, delle comunità, interventi di Bagnasco, anche del Papa ultimamente, ieri e l'altro ieri, il 30 maggio viene il professor giornalista Giannino Piana, non so se conosce, è stato qui parecchie volte, tratta il tema sesso o gender, davvero alternativi. C'è da chiarire questo. Ecco, potrete, ecco, questa sera non abbiamo parlato, destiniamo quanto raccogliamo in fondo la Chiesa per l'accoglienza dei profughi, lo vediamo, la Caritas o l'occhio che accoglie, non so. Un libro, ricordo, di questa serata, Anschi, Morire Felici.
Molto bello.
E facciamo una preghiera, non c'ho,
forse avete un libro, scusate, e poi concludiamo con una breve preghiera, appunto,
che sarebbe questa, che conosciamo tutti, la preghiera del cristiano la sera, di Luigi Bertazzi, che ha scritto Quale Chiesa, Quale Papa, e conclude con questa preghiera. Chiudo questa singolare postazione confidando che da un confratello ho appreso a pregare così, la mattina e la sera: ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, sacerdote, vescovo, tagasta, ebrea emerito, e conservato in questo giorno. Fa che le mie azioni siano sempre secondo la tua volontà. Sono ormai gli sgoccioli della mia vita, pregate per me. Lo facciamo volentieri. Grazie ancora, buon rientro a casa e buonanotte.